Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Possiamo dire che l'ospite di oggi è un amico di Incipit, perché insomma, abbiamo fatto anche una lunga stagione, no, di scuola di scrittura, pillole di scuola di scrittura, e quindi sicuramente vi state ricordando che questo è avvenuto con Ciro Auriemma. Benvenuto Ciro.
Grazie, grazie di avermi chiamato ancora una volta a stare con voi, è sempre un enorme piacere.
Reciproco, reciproco, anche perché insomma vieni qui a presentare un libro di grandissimo successo, il tuo ultimo romanzo, no? Che leggiamo recensioni, ti vediamo ovunque presentarlo.
Sono come il prezzemolo.
Però insomma questo significa che è un libro che sta funzionando bene, che piace, insomma, al quale tu hai dedicato e hai dato tanto. Sì. Questo adesso ce lo racconterai. La lama e l'inchiostro è il titolo, edito da PM, e questo è anche questo è un romanzo storico, perché siamo nel 1573.
Esattamente.
Vedo, 1573, esattamente. Però ti direi di continuare tu, perché non vorrei dire delle cose inesatte.
Siamo nel 1573 e un soldato di 26 anni, sbarcato dalla Spagna, sta svernando a Cagliari. Quel soldato è Miguel de Cervantes. In pochi ricordano che c'è una lapide, peraltro, vicino al museo archeologico, che commemora il passaggio di Cervantes. Sappiamo pochissimo, e dunque laddove non c'è la realtà,
terreno perfetto per uno scrittore, no?
Esatto, possiamo inventare quel che vogliamo. E dunque ho raccontato una storia d'avventura, un romanzo, un giallo di cappa e spada, mettiamola così. C'è un mistero, un uomo che viene ucciso, di questo delitto viene accusato Miguel. Potrebbe discolparsi, accusando però in questo modo una donna che giaceva con lui, una donna sposata, la donna che ama. E allora è più importante l'onore o salvarsi la vita a qualunque costo? Miguel dovrà scegliere, accompagnato da un giovane cagliaritano, da un giovane cagliaritano che si chiama Pablo Sanchez. Pablito.
Ricorda qualcosa,
perché io credo molto che la letteratura sia una continua mimesi di storie. E dunque Pablo Sanchez, che è un po' come ero io a 11 anni, un po' sovrappeso, un po' impacciato, lui in più è balbuziente, io almeno non balbettavo, ecco, si ritrova a essere amico, perché chiama signore Miguel, ma Miguel è solo un soldato e dice: io non sono signore tuo né di nessuno.
Ecco, e quindi questo è l'ambito nel quale ci si muove. Ripeto, io ti ho seguito nei social mentre raccontavi poi la genesi e alla fine anche la pubblicazione del libro, e evidentemente c'è tanto, no? Ci hai dato tutto per questo lavoro, così mi è sembrato di intuire. Che cosa ha significato arrivare alla pubblicazione di un romanzo storico che insomma ha un suo peso anche di ricerca, di fantasia per alcuni aspetti, però insomma la cornice, il contesto deve essere quello, no?
Ma guarda, ci sono dentro due bisettrici. La prima è un tentativo di fare l'elogio dei difettosi, no? Per dirla un po' in maniera deandreiana. Ovvero ricordarci che è nel difetto dell'altro che possiamo comprenderne il reale peso dell'amicizia, nell'accettazione di quel difetto. Miguel e Pablo sono due difettosi. Miguel ha perso l'uso della mano sinistra a Lepanto, infatti lo chiamano Saavedra, il monco. Pablo è sovrappeso, è pingue, lo chiamano gordo, ciccione. Ma sono loro che dovranno risolvere e salvare la città di Cagliari, salvare il viceré, anche se forse non lo merita completamente, ma questo è un altro paio di maniche.
Infatti.
E dunque, da un lato c'è questo, dall'altro il tentativo di stare in mezzo alla mia storia personale. Io sono padre di un adulto e da adulto sono figlio ancora di un adulto. E in questa geografia io cerco di capire sentimentalmente chi è mio padre, perché è sempre molto complicato costruire un rapporto padre-figlio di chiarezza, in cui si smettono i ruoli e si indossa invece si indossano i panni della complicità. Chi sei? Chi sei stato? Quali sono i tuoi errori, se me ne vuoi parlare? E cercare di fare a questo punto questa stessa cosa con mio figlio non è facile, però credo che sia un modo nuovo e importante per me di costruire la relazione con mio padre e con mio figlio. Provarci almeno.
Ecco, in tutto questo la letteratura quanto ti supporta?
Ma è stato fondamentale il mio lavoro come editor, prima di tutto, perché è lavorando a storie di altri, in questo caso alla traduzione all'editing di una traduzione, che mi sono interrogato su quanto fosse importante avere a un certo punto la possibilità di interrogare il proprio padre. E domandarmi a quel punto se io l'avessi mai fatto. Ecco, no. E se avessi mai concesso a mio figlio la stessa possibilità. Ecco, due volte no. E di fronte a questi due no, ho detto, questa è una cosa che mi fa sanguinare. Allora, se c'è questa ferita, io penso che la letteratura possa aiutarmi ad esplorarla. Infatti, il giorno che è uscito il romanzo, anzi, il giorno prima che uscisse, io ero a Roma per un'anteprima e mio figlio vive a Roma perché studia a Roma. Allora, dopo la presentazione me lo sono preso, siamo andati in giro per Roma per 5 ore bellissime, in cui ho provato a mettermi a nudo e dire: ho fatto un sacco di errori, quindi accettami così, te li metto qua tutti sul tavolo, e da oggi prova a guardarmi non come un monolite, come tuo padre, ma come un uomo che è stato un ragazzo e che ti ha avuto, che era solo un ragazzo.
Molto, molto bella questa suggestione. Senti, quanto è divertente scrivere un romanzo storico?
Ma a me piace moltissimo il contesto storico, perché ti consente di raccontare il presente senza mai dire che è presente, senza didascalie, senza forzare la mano. E quindi in un momento storico lontano 400 anni, ma in cui la corte è molto divisa, in cui il viceré viene nominato da lontano, da Madrid, e viene inviato a governare la Sardegna con un po' di rancore da parte dei nobili cagliaritani, beh, io diciamo qualche parallelismo così sottile riesco a individuare.
Rispetto alla quotidianità che si vive, vagamente.
Sì, vagamente, no? Riesco a individuare qualche cosa, e quindi è divertente, sì.
Assolutamente. Senti, invece la Cagliari di allora, che cosa... come ce la restituisci? Che tipo di città era? Chi erano i cagliaritani di quel periodo lì?
Ma è una città vivace, è una città che comunque è e resta periferia di un impero, ma si sente viceregno, e dunque da un lato ha questa tensione, dall'altro però non fa niente per scardinarlo, ma anche perché è troppo divisa la comunità nobiliare. Siamo ancora nel 500, per cui ci vuole ancora tanto prima che la borghesia faccia i suoi passi. Però se ci pensate, Cagliari, il nucleo castello, è stato fondato nel 1200 dai Pisani, e affacciarsi dal bastione di Santa Croce e guardare verso il mare e pensare che un uomo come Miguel de Cervantes, il padre del romanzo moderno, possa aver guardato da quello stesso scorcio lo stesso mare, a me fa venire i brividi, non so a voi.
Quindi hai, come dire, ripercorso anche un po' le sue tappe per riuscire a trovare l'ispirazione, per avere lo stesso sguardo in qualche modo, provare.
Sì,
no?
A me piace molto perdermi nella mia città, io amo molto la mia città, e quindi camminare, guardare, perdermi, ritrovarmi, Cagliari mi aiuta a fare questo. E poi, come diceva Jean-Claude Izzo, davanti al mare la felicità è un'idea semplice, e Cagliari questo ce lo offre sempre.
Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ciro, ti chiederei come sempre di aprire il tuo libro e così di farci sentire le prime righe, quindi l'incipit che hai pensato per questa storia che, insomma, ci porta nel 1500.
Bel Colle, nei pressi di Ruinas, Sardegna, Annus Domini 1635. La luce di sego si sbilencò sul letto all'apertura della porta, piegandosi in fragile penombra. La candela, dopo quella breve danza, si mise ritta e rimase ad attendere, quasi già sapesse quale destino fosse stato riservato al corpo minuto e molle che giaceva spento sotto le coperte. Un destino effimero parimenti al suo che, per spegnersi, era nata. Certo ne invidiava i 76 inverni, lei che non sarebbe sopravvissuta neppure a uno. E a quel pensiero, un poco consumandosi, lacrimò.
E questo è La lama e l'inchiostro di Ciro Auriemma, edito da PM. Quasi un delitto intervenire su Miles Davis, però insomma lo dobbiamo fare, caro Ciro, anche perché è arrivata la seconda parte. Normalmente questa seconda parte è dedicata a un libro che ogni autore porta, è un libro che in qualche modo ci vuole raccontare, che ha un'energia particolare in questo particolare momento. Quindi sono molto curioso e siamo molto curiosi di capire che cosa ci proponi.
Ma io ho portato un romanzo che a cui ho lavorato, quindi faccio subito così.
Coming out. Visto che l'argomento poi
l'argomento
no?
Poi è questo. Ed è un romanzo straordinario. La parola che resta, scritto da Stenio Gardel, un autore che come casa editrice, perché io faccio parte di una piccola cooperativa editoriale, abbiamo portato in Italia. E dopo che l'abbiamo portato in Italia sono successe cose meravigliose. Lui ha vinto il National Book Award come miglior libro tradotto negli Stati Uniti d'America, ed è un libro straordinario per la qualità della scrittura, ma anche per la ferocia della storia. Ed è la storia di un uomo di 71 anni, che a 71 anni decide finalmente di imparare a scrivere, e decide di imparare a scrivere perché ha custodito per più di 50 anni dentro una tasca una lettera, ed è la lettera del suo primo innamorato. E il suo primo innamorato era un ragazzo maschio come lui, in un Brasile rurale feroce che non accetta l'omosessualità, e dunque c'è una fuga dalla ruralità, dalla famiglia, da se stessi, perché poi lui va in totale negazione rispetto alla propria omosessualità, che reprime, ma che vive nei cinema dedicati agli incontri estemporanei,
sì,
casuali.
Come si dice, come si racconta spesso, insomma, quando qualcuno reprime poi magari la va a sfogare nei bagni, nei cessi, no? Nei, esatto, luoghi più sporchi in qualche modo.
Esatto. E dunque Raimundo non riesce a separarsi da questa lettera, ma non riesce a trovare la forza fino ai 71 anni di aprirla e leggerla. E dunque noi lo incontriamo all'inizio che sta imparando a leggere a 71 anni.
Caspita, che cosa, qual è il dolore che emerge da questo personaggio che si nasconde da se stesso sostanzialmente?
È il dolore di non poter essere liberamente se stessi, di non essere accettati per ciò che si è dalla propria famiglia, dal non trovare l'incontro del proprio amante. Lui a un certo punto è costretto a fuggire perché capisce che se non fugge muore. E dunque i due amanti si danno un appuntamento, ma Cicero, che è il suo amante, che è giovane quanto lui, non si presenta. E dunque restare e morire, o comunque partire per salvarsi, ma nel tentativo di salvarti che cosa muore di te?
E sembra molto interessante. Oggettivamente io il libro non lo conosco, quindi lo sto scoprendo con te, ti faccio delle domande che mi, certo, nascono veramente sul momento. Ecco, e il rimpianto in questo libro c'è? Nel senso, come si fa a sopportare questo fardello? Perché l'hai detto tu, adesso si sopravvive, però una parte di noi muore, quindi immagino che rimanga anche un fardello pesante di rimpianti, di non poter vivere, recuperare il tempo perduto.
L'elemento straordinario di questo romanzo è che a volte il ricordo è immerso all'interno della scrittura, per cui noi passiamo da una forma di linguaggio ad un'altra senza soluzione di continuità, da un tempo all'altro senza soluzione di continuità, per cui il ricordo e il rimpianto è quasi un flusso di coscienza immerso senza didascalie, quindi senza apici, senza virgolette, senza trattini, senza nulla, per cui a un certo punto tu ti trovi immerso dentro i pensieri del protagonista, dentro i suoi dolori, i suoi rimpianti, e ti feriscono, ti fanno male. È stato difficilissimo poi restituirlo in traduzione e fare l'editing alla traduzione, abbiamo lavorato tantissimo, però credo sia stata una delle esperienze più belle editoriali che io abbia mai fatto.
Ne è valsa la pena. Sì, senti, sì. Invece qualche parola anche sull'autore, questo Stenio Gardelle.
Stenio Gardelle, praticamente, a parte racconti, non aveva pubblicato altro. Questo è il suo primo romanzo, è diventato un successo enorme nel suo paese, in Brasile, ed è stato un successo enorme anche per gli Stati Uniti, tant'è che, come dicevo prima, ha vinto al National Book Award.
Ecco, e voi ci siete arrivati con questo progetto di cui, sì, ci stavi accennando prima, perché nella copertina si parla di edizioni Mendel, giusto?
Mendel,
Mendel,
sì.
Ok,
edizioni Mendel.
Che però
è un marchio.
È un marchio, sì. Ecco, spiegaci un po' come...
Allora, noi circa un anno fa abbiamo costituito una cooperativa editoriale a Cagliari che ha iniziato prima a collaborare con un'altra realtà che si chiama XY Edizioni, da cui abbiamo iniziato ad acquisire i titoli, per cui li abbiamo lavorati e pubblicati in coedizione. Da quest'anno invece i libri, sia per Mendel che per Sillabari che per Le Bic, usciranno con il marchio Ischire, cioè Sapere, una casa editrice sarda che però pubblica romanzi che arrivano dal mondo. Noi andiamo in tutto il mondo a cercarli.
Quindi a raccattare qualcosa di buono, in sostanza.
Sì, il nostro,
no,
direttore editoriale adesso a breve partirà per Istanbul, dove c'è la fellowship della Turchia, siamo ospiti e lui cercherà nuove voci.
Nuove voci. Ecco, ritorniamo dopo questa breve parentesi, ritorniamo a questa La parola che resta, no? Tra l'altro la copertina ha due colori non casuali, perché ricordano esattamente la bandiera, no? Che si utilizza anche per il mondo transessuale, se non ricordo male, quindi il celeste e questo rosa corallo, in qualche modo non saprei esattamente come definirlo, però più o meno sono questi, no? I colori. Questa scelta è voluta perché comunque ti introduce anche questo al tema che poi si scopre nelle pagine.
Il mentore, anzi la mentore all'interno del romanzo è una transessuale che aiuterà il nostro Raimundo a scoprire che in realtà ciò di cui ha paura è di se stesso e che in qualche modo deve provare a pacificarsi. E dunque i due si aiuteranno nella vita da un certo momento in poi, ma all'inizio il loro incontro è un incontro ancora una volta feroce, proprio perché Raimundo non vuole che in pubblico si dica che lui è un omosessuale.
E siamo in Brasile. Ecco, il tema dell'omosessualità, del coming out, delle unioni civili, insomma dei diritti, no? È un qualcosa che si conquista molto a fatica. Anche l'Italia oggi è ancora indietro, proprio di recente, più o meno di recente, la stessa Grecia ha riconosciuto il matrimonio egualitario per le coppie omosessuali. Credo che ormai sia rimasto soltanto il nostro paese, soltanto l'Italia. Quanto è difficile secondo te affrontare questi temi, questi argomenti, e quanto invece è necessario?
È più che necessario, credo che sia il dovere della letteratura mettere il dito dove la società sanguina, dove la società è purulenta, perché se non facciamo così non stiamo facendo letteratura, stiamo raccontando storie che ci consolano, che ci fanno dire che il mondo è meraviglioso, è bellissimo, va tutto bene. In realtà non va tutto bene. Io dico sempre che la libertà di un altro non inizia dove finisce la mia, ma inizia dove inizia la mia. Laddove la mia libertà dunque è esplicitabile, significa che anche l'altro deve poterla esplicitare.
Sì.
Se no non sono libero neanche io.
No, su questo non c'è dubbio. E quindi un tema così specifico alla fine serve?
Serve perché fa dibattito. Serve se lo riesci a fare appunto senza didascalie, senza forzature. Ripeto, questa è una società violenta. Il personaggio usa un linguaggio esecrabile verso se stesso e verso la propria comunità. Ma è chiaro che se tu non usi quel linguaggio, non gli fai dire quelle cose, stai semplificando. E quindi questo romanzo ha il vantaggio di non essere semplificante. Mm-hmm. Ti mette tutta la violenza in atto, inaudita, che c'è in una società nei confronti di chi è diverso.
Assolutamente così. La parola che resta la scopriremo, perché io poi questo libro me lo voglio assolutamente leggere. Ti chiedo però di iniziare a farcelo scoprire con l'incipit.
Volentieri mi permetterò di regalartene una copia. Però.
Ecco, grazie.
Raimundo Gaudenzio de Freitas, con un tratto incerto che sfiorava appena il foglio. Domata alla maledetta matita, aveva scritto per la prima volta il suo nome. A 71 anni e con l'azzardo, come gli piaceva dire, di imparare a leggere e scrivere da vecchio. Raimundo era venuto facile. Ma Gaudenzio era complicato, così denso di sogni, con le sue cinque vocali e l'accento. Freitas era fatto di sangue.
E questa è la parola che resta, scritto da Stenio Gardel, letto da Ciro Auriemma, pubblicato da Ischira Mendel.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.